www.redijo.it e la storia continua. Nella vita quotidiana ci sono anche le acque nemiche, le alluvioni. Cronaca di un'alluvione. Uno dei più disastrosi fu quello verificatosi nel 1333 e, per ironia, proprio il 4 di novembre, analogamente all'alluvione del 1966, ricordato dal cronista coevo Giovanni Villani, che così lo descrive: e dopo la pioggia torrenziale di 4 giorni e 4 notti, che parevano aperte le cataratte del cielo, con lampi e tuoni spaventosi, tanto che la popolazione, per la paura, faceva risuonare in continuo le campane delle chiese, fuggendo le genti di casa in casa e di tetto in tetto, facendo ponti da casa a casa, ond'era sì grande il rumore e il tumulto che appena si poteva udire il suono del tuono. E per la detta pioggia il fiume Darno crebbe in tanta abbondanza d'acqua che, prima, sommerse molto del piano del Casentino e poi tutto il piano d'Arezzo, del Val d'Arno di sopra, per modo che tutto il coperse e scorse l'acqua, distruggendo il raccolto, abbattendo e divellendo gli alberi, distruggendo molini e gualchiere, finché giovedì a nona a di 4 di novembre l'Arno giunse sì grosso alla città di Firenze, che lì coperse tutto il piano di San Salvi e di Bisarno fuori dal suo coro, raggiungendo un'altezza compresa tra i 3 metri e 3,5 metri, e i 6 metri, abbattendo persino alcune porte e un tratto delle mura della città, e riversandovi una tale quantità d'acqua che il Duomo fu allagato fin sopra l'altare, e ugualmente Santa Croce, nel Palazzo del Popolo, l'acqua arrivò fino al primo piano. Nel Palazzo Comunale toccò i 3,5 metri. Fu abbattuta la torre di guardia delle mura e crollarono completamente il Ponte Vecchio con le sue botteghe e il Ponte di Santa Trinità. In seguito all'alluvione, nel 1347, fu attuata la prima correzione del corso del fiume e in città, mediante il restringimento del suo albero e la costruzione di nuovi argini costituiti da muraglioni di difesa, e altre opere di canalizzazione vennero effettuate tra il 1458 e il 77, nel tratto compreso tra Firenze e Pisa. Il progetto di Leonardo. All'inizio del Cinquecento, Leonardo vagheggiava una generale e razionale sistemazione dell'alveo del fiume, proponendosi di drizzar l'Arno di sotto e di sopra. Aveva calcolato i costi del progetto, 4 denari milanesi in braccio quadrato, e possibili introiti derivanti dai dazi, 200.000 ducati annui, e i benefici, che era l'utilità per l'agricoltura ed eliminazione delle paludi, con un ambiente più salutare, e la salubrità dell'ambiente erano degli scopi che si era prefissato anche nel suo progetto urbanistico per Milano. Vantaggi per il commercio e le manifatture, possibilità di alimentare le gualchiere, cartiere, mulini per la rifinitura delle armi, seghe idrauliche e mulini di seta idraulici, in cui potessero lavorare fino a 100 donne. Sempre secondo gli intendimenti di Leonardo, sponsor del progetto, avrebbe dovuto essere l'arte della lana, cioè la più ricca e potente fra le corporazioni fiorentine, in grado più di ogni altra di comprendere e valutare l'importanza economica dell'idea vinciana, che in cambio avrebbe riscosso le entrate derivanti dall'operazione. Il disegno di Leonardo non venne però attuato, forse per l'assenza da parte del comune fiorentino di progetti generali e preordinati di sistemazione dell'alveo del fiume nel contado, a differenza dei comuni di San Miniato e di Pisa, molto più attivi in questo senso. San Miniato promosse fin dal 200 le prime bonifiche del piano sottostante alla città e della medesima epoca Pisa cominciò la bonifica della pianura, curando al tempo stesso la navigabilità del fiume. Il taglio di Calcinaia. Già nel 500 gli esperti lanciavano avvertimenti sul pericolo di interventi indiscriminati sull'Arno senza la sistemazione dell'intero bacino. A partire dalla metà del secolo XVI furono in ogni caso attuati per volontà dei medici Cosimo I, Francesco I e Ferdinando I, progetti imponenti per rettificare il corso e renderne più sicura la navigazione in determinati tratti. Il taglio di Calcinaia, ad esempio, deviò l'Arno nel tratto di Calcinaia, appunto, rendendolo maggiormente navigabile e guadagnando una notevole estensione di terreno per l'agricoltura. Nel 1561 venne effettuato un altro taglio per eliminare un gomito del fiume che ostacolava il percorso delle barche e aumentava i rischi di inondazione. Sempre nel 500 fu scavato il canale dei Navicelli, iniziato da Cosimo, e nel 1560 completato, verso il 1576, per collegare Pisa e l'ultimo tratto dell'Arno con il porto di Livorno. Ma erano in ogni caso sempre interventi su brevi tratti, anche se di vitale importanza per i circuiti commerciali a livello regionale e subregionale. E anche nel 600 fu caratterizzato dalla mancanza a Firenze di progetti complessivi per la sistemazione del bacino dell'Arno e comunque da notevoli problemi burocratici per poterli attuare, nonostante gli indubbi vantaggi portati dalla maggiore scientificità del metodo galileano, che aveva una scrupolosità nel valutare le conseguenze di ciascun intervento, importanza dei dati sperimentali. E gran parte degli interventi del governo mediceo era motivata soltanto da situazioni contingenti o interessi personali e si rivelò poco utile, se non addirittura dannosa. Molte opere di canalizzazione, infatti, furono realizzate in modo irrazionale e finirono per produrre effetti negativi sul deflusso delle acque di piena e un aumento della loro velocità, causa a sua volta di fenomeni di rapida erosione delle nuove sponde. www.redigio.it e la storia continua.